E allora iniziamo, ci insegniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Allora, buonasera a tutti voi, questo è il nostro ultimo incontro sul Deuteronomio e serve mia intenzione presentarvi velocemente il capitolo 33 e poi ci fermeremo sul capitolo 34, l'ultimo capitolo con la morte di Mosè. Allora, condivido subito lo schermo in modo da avere il nostro testo, vediamo se, eccolo qui, lo vedete? Fatemi segno con la testa che lo vedete, grazie. E, ecco, allora siamo agli ultimi capitoli e ecco il 33 lo accenno, lo leggiamo soltanto in parte, poi ve lo lascio alla vostra lettura. Sarebbe anche così utile, ve lo propongo in questo tempo, se avete anche un po' più di tempo a disposizione, poter rileggere anche un po', anche tutto il libro, fermarvi sulle parti che abbiamo commentato, quasi tutto, così per avere anche un po' uno sguardo e lasciare risuonare anche qualcosa che può avervi parlato di più, colpito di più nel nostro commento. Allora, il capitolo 33 è l'ultimo discorso di Mosè, sono le ultime parole di Mosè. Ricordate il Deuteronomio che si chiama parole, varim in ebraico, e sono questi discorsi, questo lungo discorso articolato che Mosè fa al popolo di Israele prima di entrare nella terra promessa, al di qua del Giordano. E allora queste parole che abbiamo visto in tanti momenti, parole che dicono l'alleanza, no? Il Signore che ha salvato liberando e chiamando ad alleanza, la vita è nel poter intanto sperimentare qualcuno che ti ha tirato fuori, ti ha liberato perché ti ama, è quello che abbiamo visto in alcune parti detto e ridetto, e l'invito a salvezza anche a rimanere nell'amore e in una relazione libera. Rimanere in una relazione lo si fa in due. Per cui Dio, che è stato tanto attivo nel sconfiggere Faraone, nel tirar fuori dall'Egitto, nell'accompagnare nei 40 anni nel deserto, adesso all'ingresso finalmente nella terra, invita a dire: se vuoi, ecco, se vuoi rimani in alleanza con me e tra di voi. E appunto le parole che abbiamo ascoltato sono tante parole che sono per il popolo stesso, per poter, se il popolo vuole, vivere concretamente nell'alleanza, in tante attenzioni, in tante parole che il Signore appunto rivolge al popolo. Le ultime parole di Mosè sono le parole di benedizione, ed ecco la benedizione con la quale Mosè, uomo di Dio, benedisse gli israeliti prima di morire. Il Signore è venuto dal Sinai, è spuntato per loro dal Seir, è apparso dal monte Paran, è arrivato tra miriadi di consacrati, alla sua destra per loro il fuoco della legge. Certo, egli ama i popoli, tutti i suoi santi sono nelle tue mani, mentre essi accampati ai tuoi piedi ricevono le tue parole. Allora questo Signore che ci è venuto incontro, Mosè dice, no? E che sue sono tutte le nazioni, tutti i popoli, e ricordate che già questo è interessante, no? Cioè nell'acquisizione di fede del popolo di Israele, il cogliere che quel Dio, il nostro Dio, non è solo il nostro Dio, ma il Dio di tutti, che ci ha scelti in modo particolare, ci ha eletti per dirlo, raccontarlo attraverso la nostra esperienza personale. E allora, notate, no? Accampati ai tuoi piedi ricevono le tue parole, no? E il ricordo dell'Oreb, e il ricordo di quell'alleanza fatta ai piedi della montagna, una legge ci ha ordinato Mosè, un'eredità per le assemblee di Giacobbe. Vi fu un re a Yeshurun. Yeshurun è un altro nome di Israele, un nome antico per dire Israele. Quando si radunarono i capi dei popoli, tutti insieme le tribù di Israele. E poi, vedete, cominciano le benedizioni per le 12 tribù. E allora notate, si comincia da Ruben, viva Ruben e non muoia, poi più avanti per Giuda, non le vediamo tutte, le guardiamo in maniera generale, notate per Levi, e poi ancora, per Levi è molto lunga, no? Cioè, notate, e poi ancora versetto 12 per Beniamino, versetto 13 per Giuseppe, benedetta dal Signore la tua terra, eccetera, eccetera, e poi ancora si va avanti ancora per Efraim, Manasse, per Zabulon, per Issacar, cioè si nominano tutte le 12 tribù. Allora, intanto si benedicono. Mosè, le ultime parole di Mosè che pronuncia per il popolo, implicando Dio, sono parole di benedizione. L'abbiamo visto anche nell'ultimo incontro, ricordate quando abbiamo visto le benedizioni e le maledizioni, no? Già si diceva che, a proposito delle benedizioni, si parlava che queste sono le parole del Signore, cioè quasi e non per le maledizioni. Quindi quasi a sottolineare che il Dio che ci ha liberati è il Dio che benedice, è fondamentalmente il Dio che benedice. Poi dovremo capire perché ci sono delle maledizioni che più che mandate da Dio sono rivelazioni, cioè Dio perché ci ama ci dice il nostro male. Cioè quel male che noi tante volte non vogliamo vedere, quel male che tante volte lo camuffiamo, e per certi versi tante situazioni, no, che esprimiamo nella nostra cultura sono delle giustificazioni del male, lo sappiamo. Tante volte noi ci pensiamo che basta non nominarlo, no? E fra l'altro è quello che cercano di fare anche le grandi organizzazioni malavitose, no? Cioè di agire nell'ombra. Il potere si ciba, no, nel buio e non vuole venire alla luce. E allora invece il Signore lo nomina per salvarci, per scuoterci. L'ultima parola è la benedizione. E allora per tutte queste tribù che, attenzione, Mosè nella finzione narrativa ha davanti a sé le 12 tribù, ricordate che dal punto di vista invece reale, storico, coloro che stanno scrivendo queste parole, i deuteronomisti cosiddetti, sono persone che vivono al ritorno dall'esilio, siamo alla fine del VI secolo avanti Cristo, ricordate 530 la sconfitta di Babilonia con l'arrivo di Ciro, e quindi fine VI secolo, inizi del V, e alla fine del VI secolo, inizi del V, delle 12 tribù ne esistevano solo due, cioè Giuda e Beniamino, perché le altre 10 erano state prese e deportate chissà dove con gli Assiri, cioè nell'VIII secolo avanti Cristo. Per cui attenzione a questa cosa, quelle 10 tribù, sapete che ancora oggi in Israele si parla delle 10 tribù scomparse, quelle 10 tribù che nell'VIII secolo gli Assiri deportarono e sono finite boh chissà dove. Sapete che ci sono alcune università israeliane che spendono soldi, uno potrebbe dire potrebbero spendere in altri modi, per andare alla ricerca, studiando il DNA e confrontandolo con il DNA degli attuali ebrei, che pure, cioè, vengono da tante parti del mondo. E allora leggevo qualche anno fa che un'università israeliana avrebbe trovato delle somiglianze di DNA in una tribù Pashtun afghana, che penso che, cioè, di pensare di essere i discendenti degli antichi ebrei non gliene freghi assolutamente niente, se eventualmente questo fosse scientifico e dimostrabile. Comunque, per dire, questo lo dico per dire quell'ansia, no, verso queste 10 tribù. Ora, qui, i deuteronomisti, mettendolo in bocca a Mosè, che sta facendo questo discorso nella finzione narrativa, a tutte le 12 tribù, quando in realtà di tribù ne sono rimaste solo due, in qualche modo è una benedizione la fede in una benedizione che raggiungerà tutti, anche coloro che non ci sono più. Anche coloro che non ci sono più. È bello, no? Cioè, credo, pensate anche noi, al di là eppure del bel ricordo che abbiamo nelle nostre celebrazioni per i nostri defunti, quando ricordiamo i loro nomi o quando preghiamo per loro nella preghiera eucaristica, però in realtà noi preghiamo con loro. Perché quando, per esempio, a proposito del santo, noi chiediamo, no, dice insieme agli angeli e ai santi, noi diciamo santo, santo, santo. Noi stiamo esercitando una fede nella resurrezione del Signore che in qualche modo ci fa dire, Signore, noi ti lodiamo per il tuo amore che vince la morte, insieme a coloro che non ci sono più. Insieme a coloro che non ci sono più. Per cui anche qui, no, questa benedizione delle 10 tribù, che nella finzione narrativa, ripeto, Mosè ha davanti a sé, ma storicamente il deuteronomista sa bene che non ci sono più e non sappiamo dove siano finite. Ecco, questa benedizione dice anche qui questa speranza e questa fiducia. Per cui, vedete, Dan, Neftali, Aser, eccetera, e poi ancora, ecco, no, dice al versetto 26, dopo la benedizione a Asher o a Ser, dice, versetto 26, nessuno è pari al Dio di Yeshurun, che cavalca i cieli per venirti in aiuto e sulle nubi della sua maestà. Rifugio il Dio dei tempi antichi e quaggiù lo sono le sue braccia eterne. Ha scacciato davanti a te il nemico e ha intimato: distruggi. Vedete, il Signore è incomparabile, è senza paragoni, però è potente in amore. Fra l'altro, notate, alcune volte nelle nostre traduzioni dell'Antico Testamento che ci fanno così problema. Perché a volte noi abbiamo il Dio degli eserciti, il Dio degli eserciti. Ora, Adonai Tsevaò è mi state sentendo? Sto andando avanti, si può sentire? Ogni tanto forse c'è qualcosa che. Allora, provo un attimo, perché c'è sempre un po' di connessione debole, vediamo se. Facendo perché l'altra volta era andato meglio con il. Allora un attimo soltanto. Allora, se non si sente, fatemi segnale. Ciro, ti vedo, mi fai segnale. Mi stai sentendo adesso? Sì. Vado avanti nel caso, provo a cambiare un attimo connessione, vediamo se con. Allora, questo Dio incomparabile, stavo dicendo, no, che alcune volte nella traduzione c'è il Dio degli eserciti, che naturalmente ci fa problema, e uno dice, l'Antico Testamento. In realtà Adonai Tsebaot, che è tradotto con Dio degli eserciti, cambio un attimo, vediamo se... Ecco, mi sentite? Mi state sentendo adesso? Mi sentite? Vado. Allora, quel Dio degli eserciti sarebbe da tradurre con il Dio delle altezze, il Dio delle cime, cioè un Dio che laddove le cime dicevano dei luoghi che non si riuscivano facilmente a raggiungere, e quindi un Dio che non è facilmente raggiungibile, perché, cioè nel senso che non ci puoi mettere mano sopra. E allora questo Dio incomparabile, potente nell'amore. È quasi un Dio, notate che è bello, un Dio che abbraccia rifugio, le sue braccia eterne. Eterne significa che non vengono mai meno. È bello questo Dio potente nelle sue braccia che non vengono mai meno, che non c'è paura che possano lasciarti e che in un abbraccio che è accoglienza, che è rifugio, che è difesa, possa proteggere da ogni nemico. E notate, Israele abita tranquillo, la fonte di Giacobbe in un luogo appartato, in terra di frumento e di mosto, dove il cielo stilla rugiada. Te, beato Israele, chi è come te, popolo salvato dal Signore? Egli è lo scudo della tua difesa e la spada del tuo trionfo. I tuoi nemici vorranno adularti, ma tu cavalcherai il loro dorso. Allora notate, come Dio è incomparabile, così Israele è incomparabile. Chi è come Dio? Chi è come Israele? Però attenzione, anche qui, questa unicità di Israele non è, ce lo stiamo dicendo e ridicendo, per un privilegio sopra gli altri, ma perché in qualche modo, come dire, l'esperienza dell'amore, va con l'esperienza dell'unicità. Come dire, io diffido tante volte di chi fin troppo facilmente dice: no, ma io amo tutti, io amo tutti. Chi ama tutti, no, corre il rischio a volte di non amare nessuno, ma è piuttosto quel dire: io amo delle persone, una persona. E il problema nostro è che tante volte un amore esclusivo significa, come dire, un escludere altri dall'amore esclusivo. L'esperienza di Dio per Israele è il voler narrare che Dio ama ciascuno in maniera unica e tutti. E questo, secondo la rivelazione biblica, Dio lo dice in un'esperienza concreta, quel dire che Dio ama tutte le nazioni, Dio lo dice nell'esperienza unica di Israele, per dire che ogni popolo è unico, e chi di voi ha dei figli, penso che no, ciascuno uno li ama tutti, ma ciascuno è unico. Non lo so, io non ho dei figli, ma penso che chi di voi ha dei figli lo può dire in qualche modo. E un amore autentico che non è, che in qualche modo è guarito nel tempo, sta guarendo dal tempo da tutte le patologie dell'amore e delle paure, non esclude altri, anzi, dilata il cuore. E fra l'altro, questo ultimo versetto, che ci si può sembrare anche un po': i tuoi nemici verranno ad adularti, ma tu cavalcherai il suo dorso. In realtà alcuni commentatori lo mettono in discussione questa parola dorso, perché in ebraico bamot è un plurale che indica le alture, i luoghi alti. Cioè, tu calcherai i loro luoghi alti. Cioè, sarebbe che tu potrai camminare nelle terre dei tuoi nemici. Cioè, ci sarà la pace. Nelle terre dei tuoi nemici, tu potrai passeggiare. Ora arriviamo all'ultimo capitolo, che intanto lo leggiamo. Lo leggiamo e lo leggo tutto e poi naturalmente mi fermo. Poi Mosè salì dalle steppe di Moab sul monte Nebo, cima del Pisga, che è di fronte a Gerico. Il Signore gli mostrò tutta la terra, Galad fino a Dan, tutto Neftali, la terra di Efraim e di Manasse, e tutta la terra di Giuda fino al mare occidentale, e il Negev, il distretto della valle di Gerico, città delle palme, fino a Zoar. Il Signore gli disse: questa è la terra per la quale io ho giurato ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe, io la darò alla tua discendenza, te l'ho fatta vedere con i tuoi occhi, ma tu non vi entrerai. Mosè, servo del Signore, morì in quel luogo, nella terra di Moab, secondo l'ordine del Signore. Fu sepolto nella valle, nella terra di Moab, di fronte a Bet Peor. Nessuno fino ad oggi ha saputo dove sia la sua tomba. Mosè aveva 120 anni quando morì. Gli occhi non gli si erano spenti e il vigore non gli era venuto meno. Gli israeliti lo piansero nelle steppe di Moab per 30 giorni, finché furono compiuti i giorni di pianto per il lutto di Mosè. Giosuè, figlio di Nun, era pieno dello spirito di saggezza perché Mosè aveva imposto le mani su di lui. Gli israeliti gli obbedirono e fecero quello che il Signore aveva comandato a Mosè. Non è più sorto in Israele un profeta come Mosè, che il Signore conosceva faccia a faccia. Per tutti i segni e i prodigi che il Signore lo aveva mandato a compiere nella terra d'Egitto contro il Faraone, contro i suoi ministri e contro tutta la sua terra, e per la mano potente e il terrore grande con cui Mosè aveva operato davanti agli occhi di tutto Israele. È un po', non so come, che dite, non potete dire nulla perché siete ammutoliti, ma che cosa pensate di questa fine? Ci lascia un po' basiti, cioè, nel senso che Mosè, colui che dall'Esodo, per quattro libri del Pentateuco, no? Cioè, perché escludendo Genesi, ma lui viene fuori nell'Esodo, e per quattro libri del Pentateuco accompagna e dentro la storia di Israele, del popolo, verso la terra promessa da Dio, arrivati alla soglia della terra promessa da Dio, non entra e muore fuori. Allora, ecco, fra l'altro anche il nome stesso Mosè, sapete che Mosè è un nome di origine egiziana e che nella tradizione ebraica acquista il nome di salvato dalle acque. In realtà è più ho salvato, io l'ho salvato. Allora, in qualche modo, Mosè porta nel suo nome il significato di, appunto, di un'opera di salvezza di Dio in cui lui è coinvolto, perché è Dio che salva il popolo dalle acque, ma lo fa attraverso Mosè. Quindi Mosè, a pieno titolo, è dentro quest'opera di salvezza, anche lui ha contribuito. E allora lo porta fino al confine e non vi entrerà. Ora, in qualche modo si potrebbe dire che il Deuteronomio finisce male, cioè, perché poverino, cioè, fra l'altro, notate, e qui io, come dire, sottolineo, giro la spada, il coltello nella piaga, che il Signore gli fa vedere una visione Io sono stato un paio di volte sul Nebo e non ho visto tutto questo, tutto questo che viene detto qui, perché c'è il Nebo in Giordania, dove adesso c'è questo un luogo tenuto dai francescani, dove c'è i resti di un monastero bizantino con dei bellissimi mosaici scavati da padre Michele Piccirillo, che tra l'altro è sepolto lì, e c'è questa veduta sulla terra, sulla Palestina, sulla terra di Israele, dove fra l'altro io per esempio tutte le volte che sono andato c'era il Hamsin, che il vento del deserto, che rendeva abbastanza difficile, no, il vedere un po' da lontano. Però mi dicono che anche nei giorni in cui c'è più visione, tutta questa visione è più una visione teologica che non reale. Perché pensate, dall'Hermon, non fino al Negev, fino al giù, al deserto, fino al mare occidentale, il mare occidentale del Mediterraneo, una visione enorme. Tra l'altro, come genere letterario sembra quasi quando il proprietario di una terra la fa vedere al possibile acquirente per dire guarda che cosa stai per comprare, eccetera. E allora ecco, quindi qualcosa di stupendo e che sembra ancora più, no? Cioè, vedi là, ma tu non entrerai. E ora, questo fatto che Mosè non sarebbe entrato, noi, e poi tra l'altro anche questa morte strana, che ne parliamo dopo, questo fatto che non sarebbe entrato di per sé, noi lo sapevamo già, perché ricordate, già nel capitolo 1, al versetto 34-37, abbiamo già letto che dice: il Signore udì il suono delle vostre parole, si adirò e giurò, nessuno degli uomini di questa generazione malvagia vedrà la buona terra che ho giurato di dare ai vostri padri, se non Caleb, figlio di Jefunne. Egli la vedrà e a lui e ai suoi figli darò la terra su cui ha camminato, perché ha pienamente seguito il Signore. Anche contro di me, e qui è Mosè che sta parlando, si adirò il Signore per causa vostra, e disse: neanche tu vi entrerai, ma vi entrerà Giosuè, figlio di Nun, eccetera, eccetera. E questo per che cosa? Per causa vostra. Di che cosa si fa memoria? Si fa memoria della, ricordate, dell'episodio degli esploratori, il libro dei Numeri, l'abbiamo visto già, no? Dove il Signore sta per far entrare subito il popolo nella terra, però vengono mandati gli esploratori che tornano e dicono: la terra è bellissima, ma ci sono gli Anachiti. Gli Anachiti, vi ricordate, sono questa popolazione di cui non si ha nessuna notizia storica e che quindi rappresentano piuttosto le paure che fanno sì che il popolo non si fida più di Dio, che pure ha sconfitto il faraone, e non entra. Quindi l'episodio di Kadesh Barnea. Però quello, e quindi già dal primo capitolo ci viene detto che Mosè non sarebbe entrato prendendo su di sé il peccato, no, di Israele. Ora, ancora nel capitolo 3, al capitolo 3, versetti 26-27, già si diceva ancora, dice: ma il Signore si adirò contro di me per causa vostra e non mi esaudì. Perché, scusate, nel capitolo 3, versetto 25, era Mosè che aveva detto: permetti che io passi al di là e veda la bella terra che è oltre il Giordano e questi bei monti e il Libano, ma il Signore si adirò contro di me per causa vostra e non mi esaudì. Il Signore mi disse: basta, non aggiungere più una parola su questo argomento. Cioè, quindi dice, non ne parlare più, la questione è chiusa, tu non vi entrerai, e eccetera eccetera. Ora, ancora nel capitolo 4, al versetti 21-22, si dice ancora, 21-22, il Signore si adirò contro di me per causa vostra, e giurò che io non avrei attraversato il Giordano e non sarei entrato nella buona terra che il Signore tuo Dio sta per darti in eredità. Difatti, io morirò in questa terra senza attraversare il Giordano, ma voi lo attraverserete e possederete quella buona terra. Ora, questa cosa ci fa difficoltà. Perché ci fa difficoltà? Perché intanto nel libro dei numeri, in occasione dell'episodio di Kadesh Barnea, Mosè di per sé viene narrato come innocente. Cioè, lui non il popolo che, nonostante che Giosuè e lo stesso Mosè cerca di convincerli, non vuole e non si fida del Signore. Quindi Mosè, uno, è innocente. Due, nello stesso libro sembra che Mosè paghi per le colpe di altri. Però già nel libro, sempre nel Deuteronomio, si dice a un certo punto che non si metteranno a morte i padri per colpa dei figli, né si metteranno a morte i figli per colpa dei padri. Ognuno sarà messo a morte per il proprio peccato. Cioè già nel Deuteronomio questo fatto che uno paghi per le colpe di altri, semplicemente come conseguenza, non è tanto, no? Allora, dov'è quindi il problema? Cioè, intanto, perché Mosè non entra? Allora, un commentatore molto importante, Rashi, un commentatore ebraico medievale, lui indica invece un altro episodio dove è Mosè che in qualche modo traballa nella fede. Ed è numeri 10, io ve lo ricordo, non lo leggo qui semplicemente, ma vi ricordo che in numeri 10 c'è un altro episodio in cui Israele, camminando nel deserto, arriva presso un'oasi in cui non c'è acqua e si lamenta contro il Signore. E allora è Mosè che va dal Signore a dire non ce la faccio più, perché fra l'altro Mosè il popolo non si lamenta contro il Signore, il popolo si lamenta contro Mosè, e allora è Mosè che va dal Signore a intercedere per il popolo. Però stavolta Mosè non in quell'episodio dice che Mosè non intercedette, cioè si era così stufato che andò davanti al Signore ma non parlò. E allora il Signore gli dice: prendi il bastone, va presso quella roccia e parla alla roccia, e dalla roccia uscirà acqua. Allora che succede? Che Mosè raduna il popolo, va lì da quella roccia, prende il bastone e dice contro il popolo che voi siete un popolo dalla dura cervice, avete la testa dura, e cosa fa? Colpisce due volte la roccia, e dalla roccia viene fuori acqua. Però attenzione, il Signore non gli aveva detto di colpire, gli aveva detto di parlare. Ed è molto interessante perché, vedete, quella roccia è il cuore del popolo di Israele, a cui il Signore aveva detto a Mosè: continua a parlargli. E invece lui cosa fa? Lo colpisce. Vedete, anche noi tante volte, no, quando in certe situazioni sperimentiamo gli altri, poi magari ci capita anche a noi, ma lo vediamo poco, no? Dal cuore duro, a molte volte ci verrebbe la voglia, invece di continuare a tentare di parlare, di passare alle vie di fatto, diciamo così, a colpire piuttosto che parlare. Allora è lì che Mosè in qualche modo viene meno. Però vedete, allo stesso tempo, questa morte di Mosè, che sulla quale torniamo adesso anche su questo fatto che lui non entra, vedete, versetto 5 ci viene detto che Mosè, servo del Signore, morì in quel luogo secondo l'ordine del Signore. Allora, attenzione, intanto per la prima volta in tutto il Pentateuco, in particolare l'Esodo fino a qui, per la prima volta Mosè viene chiamato servo del Signore. E il servo del Signore sarà poi chiamato quel personaggio anonimo nel libro di Isaia, i canti del servo del Signore, no? servo del Signore, poi nelle lettere del Nuovo Testamento sarà chiamato il Signore Gesù. Allora, tutta una vita, possiamo dire, per Mosè, per poter alla fine essere chiamato servo del Signore, cioè capace di servire i suoi fratelli nel nome del Signore. E se servire, nel senso più bello della parola, va con l'amare, perché l'amore è anche servizio. O forse l'amore è servizio senza l'anche. Cioè, in qualche modo, no, cercare e volere il bene dell'altro, che implica tutta una serie di attività, di lavoro. L'amore è fatica, l'amore è un mestiere, l'amore è un lavoro. E allora è bello che Mosè, cioè tutta una vita per essere chiamato servo. Voi sapete che anche nella nostra tradizione cattolica, no? Quando riconosciamo che certi uomini, certe donne hanno vissuto nell'amore del Signore per i loro fratelli e sorelle in modo imminente, il primo passo per poi arrivare a chiamarli santi e chiamarli servi di Dio, serve di Dio. E allora Mosè viene chiamato qui, alla fine di tutti questi libri, servo del Signore. E poi morì secondo l'ordine del Signore, questo lo diciamo alla fine, perché è la cosa bella. Fu sepolto nella valle, nella terra di Moab, di fronte a Bet Peor. Nessuno fino ad oggi ha saputo dove sia la sua tomba. Mosè aveva 120 anni quando morì, però gli occhi non gli si erano spenti e il vigore non gli era venuto meno. Ora, attenzione. Qualche versetto prima, adesso ve lo dico, qualche versetto prima, nel capitolo 31, versetto 1, Mosè aveva detto a Israele, disse loro: io oggi ho 120 anni, non posso più andare e venire, cioè sono invecchiato. Sono invecchiato. A 120 anni, sono invecchiato. Tanto 120 anni, come sapete, è un numero simbolico, dice 3 per 40, 40 è l'esperienza piena, 3 è un altro dei numeri della pienezza, dei numeri di Dio, quindi 3 volte la pienezza. Nella tradizione ebraica, credo che, se non ricordo male, che solo 3 persone hanno vissuto 120 anni. E uno di questi è Mosè. E 120 anni in cui, appunto, poi ci sono fasi, le tre fasi, no? E nell'ultima fase è il pieno servizio a Dio. Ora, la cosa particolare è che questa morte strana, di cui non si è saputo dove sia la tomba, oggi in Terra Santa, in Israele, e c'è una tomba di Mosè e un santuario musulmano fatto dai musulmani nel periodo delle crociate, cioè dopo la ripresa di Gerusalemme, per motivi politici militari, perché loro pensarono bene che se avessero messo qualche santuario anche musulmano avrebbero convogliato gente musulmana e quindi sarebbe stato più difficile per i crociati riprendere quelle terre. Però biblicamente non c'è la tomba, si sa, non si sa dov'è. Quindi dice una morte strana, e poi ancora di più, cioè questi occhi che non gli si erano spenti e il vigore non gli era venuto meno. Cioè, gli occhi non si erano spenti, c'era ancora luce. Ricordate che questa idea della luce degli occhi dice la vita. Quando un salmo dice non togliere, Signore, la luce ai miei occhi, vuol dire Signore non farmi morire. Per cui lui sta morendo da vivo. Meglio, sta entrando nella tomba da vivo. E questo perché è servo del Signore, che vedete, fra l'altro poi ubbidisce. secondo l'ordine del Signore, ubbidisce. E l'obbedienza, come sappiamo, va con la fiducia. Io obbedisco, appunto, in qualche modo all'altro, all'altra, aderisco a una realtà esterna a me, a una parola che viene da un altro, da un'altra, perché in qualche modo credo che in quello passa la vita. E allora è una morte di un vivente, che credo che questo dica anche la cosa più forte, no? Cioè anche per noi cristiani, ce lo siamo detti anche tre volte, per me è molto importante, noi non è che crediamo tanto in una vita dopo la morte, noi crediamo in poter entrare vivi nella morte, nella speranza che quella vita che già in qualche modo oggi pregustiamo e che come dire, ci accompagna nell'entrare nella morte, ci farà attraversare la morte. Mi piaceva, adesso non ricordo dove l'ho letto, mi piaceva qualcuno che diceva: la questione non è tanto che ci sia una vita dopo la morte, la questione è che ci sia una vita prima della morte. Questo è. Cioè che noi abbiamo un gusto della vita già oggi, con tutte le paure, con tutte le incertezze, ma che in qualche modo nella fede in Gesù noi sperimentiamo e viviamo qualcosa che ha un gusto di vita qui e che in qualche modo crediamo e speriamo che nelle valli oscure che attraversiamo e che alla fine entreremo, ecco, questa vita sarà più forte di qualunque cosa incontreremo nella valle oscura. Non so, per me questo è importante. Io non so se sono cattolico in quello che sto dicendo, ma spero di essere cristiano in quello che sto dicendo e ne ho radicato nella Bibbia il più possibile. Per cui una vita, per cui vedete, è lui che muore da vivo. E che muore da vivo, perché anche per Gesù è così. Gesù ha vissuto la morte ingiusta che gli è venuta addosso nel dono per tutti, nell'amore per tutti, l'ha vissuta in una pienezza di vita che noi crediamo ha sconfitto la morte. E allora è molto bello questo. Ecco, poi, tra l'altro voi sapete che, l'avete forse sentito già, che questo versetto 5, dove si dice secondo l'ordine del Signore, in obbedienza al Signore, la vita cristiana richiede anche l'obbedienza, la vita richiede obbedienza. Nel senso che, voglio dire, un marito deve fare obbedienza alla moglie e la moglie al marito. In tante situazioni dobbiamo obbedire. Obbedire significa poi entrarci, vedere gli spazi di vita, elaborare, però ci sono situazioni che ci vengono più grandi di noi, che, come anche questo tempo ci chiede un'obbedienza, che non significa passività, ma significa attraversarlo, e così non è un altro. Io rimango, cioè, no, forse ce lo siamo detti anche noi, no? Qualche volta ci siamo detti, forse anche l'anno scorso, no? Che ci siamo detti ancora a marzo, ad aprile, io vorrei già essere nel 2021, poi nel 2021 siamo ancora lì, ma saltare questo tempo, non so se questa è una frase di un cristiano o di una cristiana, perché noi non vogliamo saltare il tempo. Noi vogliamo attraversarlo, cioè dicendo ok, questo è il tempo, speriamo, lottiamo per la vita, sperando in tempi migliori, ma non saltarlo, anche perché non si può saltare il tempo, non si può saltare il tempo, è adesione alla realtà,
entrarci dentro, lottare, sperando che finisca presto, ma vivere. E allora Mosè obbedisce al Signore. Fra l'altro sapete che ci sono molti midrash, no? C'è, ecco, e uno di questi ha a che fare proprio con questo l'ordine del Signore, secondo l'ordine del Signore. Ora, in ebraico, esattamente si dice, secondo l'ordine del Signore, è Alpe Adonai. E Alpe Adonai significa letteralmente sulle labbra del Signore. Sulle labbra. Ci sta la traduzione l'ordine, nel senso che le parole e l'ordine vengono dati dalle nostre labbra, a partire dalle labbra. Ora, però, su questo fatto che morì sulle labbra del Signore, nella tradizione ebraica c'è stato molto questo senso mistico, secondo cui Mosè sarebbe morto sul bacio di Dio. C'è un midrash che dice che il Signore dice a Mosè: Mosè, devi morire. E Mosè dice: no, non voglio morire. E lui dice, il Signore dice: guarda, devi morire. E Mosè non vuole morire. E allora più volte, fin tanto che il Signore baciò Mosè e lo prese con sé. E un'altra tradizione ebraica dice che ci sono due tipi di morte: una morte brutta e una morte dolce. C'è una morte brutta, che è quella che è come una fune a tre capi che si spezza. Noi sappiamo che una fune a tre capi è più forte, no? È l'immagine di una... Allora, quando questa fune a tre capi, che pure è forte, si spezza. E un'altra, la morte dolce invece, è come togliere un capello dal latte. E allora Mosè ha una morte dolce. E allora Mosè muore, ecco, sul bacio di Dio. Sul bacio di Dio. E allora, ecco, no, questa morte che sa di vita, che porta al pianto, perché lo piansero nelle steppe di Moab per 30 giorni, e la sofferenza del distacco, però che allo stesso tempo dà nella fede una percezione di una vita più forte di ogni morte, che oggi sperimentiamo ancora nella fede, nella speranza, ma che crediamo che questa percezione sia caparra di quello che un giorno vivremo invece in pienezza, tutti quanti. Ecco, io direi che questo Deuteronomio a me è piaciuto, non so voi cosa dite. E...